Ciao amici, ciao, buongiorno e non buonasera come al solito. Come state? Io sto bene, o meglio, sto meglio delle settimane scorse e oggi sono in ufficio dopo qualche settimana e quindi ho deciso, visto che ho una mezz'oretta di tempo, di raccontarvi un po' di cosette. Perché? Perché nell'ultimo periodo mi stanno arrivando un sacco di domande e di conseguenza, ho deciso di rispondere a un po' di queste domande qui, insomma, sperando di darvi una mano in merito a risolvere alcuni dubbi, ok? Quindi questa sarà una live o comunque sarà una mezz'oretta insieme nella quale andremo a trattare diversi temi. Andremo a parlare di freelancing, andremo a parlare di advertising, andremo a parlare di scaling, andremo a parlare di un po' di notizie, insomma una cosa un pochettino diversa dal solito, dalla classica lezione diretta verticale che ormai ne ho fatte tante e sinceramente non avevo modo di preparare. Quindi fondamentalmente mi prendo questo tempo per appunto trattare diversi temi. Quali sono questi temi? Il primo di questi è il freelancing. Allora, nelle ultime settimane, probabilmente anche a causa del fatto che tante agenzie stanno chiudendo, che comunque i margini per le agenzie, soprattutto quelle scarse, si stanno assottigliando, ci sono tante persone che stanno valutando il passo da dipendente a freelance. Ok? E io da un lato sono anche contento per loro, da un altro però sono un po' spaventato dalla cosa. Quindi il primo punto di oggi è quando passare da dipendente a freelance e soprattutto se ha senso fare il freelance nel 2024. Nonostante in Italia ormai imperino o comunque provino a imparare sempre più scuole che parlano, ti insegnano come fare il freelance, il problema vero è che fare il freelance, ragazzi, non è assolutamente semplice. E non è semplice per un motivo. Semplicemente fare il freelance vuol dire fare gli imprenditori di se stessi. Non è facile perché dovete imparare a acquisire clienti o comunque a creare rapporti stabili con chi questi clienti vi ripassa. Dovete imparare a gestire il vostro tempo, dovete imparare a gestire le vostre finanze, dovete soprattutto imparare a gestire tutti quelli che sono i picchi in alto o in basso di quello che è il lavoro di tutti i giorni di un freelance. Perché? Perché i freelance, a differenza dei dipendenti, guadagnano in base a quello che loro fanno. Stanno scambiando tempo per soldi. E questo fa parte, diciamo, del gioco ed è una cosa che già si sa, non è una cosa nuova, è una cosa che effettivamente funziona così da sempre, ma che è una cosa che molto spesso ci dimentichiamo. Questo perché? Perché sempre di più ci sono questi bomber, chiamarli guru sarebbe quasi, troppo, ci sono questi personaggi che vi illudono che fare il freelance sia la soluzione migliore della vostra vita, che diventerete ricchi in poco tempo, viaggerete al mondo e solo questo basta, solo diventare freelance vi basterà per avere una vita ricca di successi o comunque di soddisfazione. Bene, questa cosa obiettivamente non è vera per niente e siccome sempre di più persone mi chiedono queste cose, oggi vi do qualche spunto in merito. Partiamo dal primo. Gestione del proprio tempo e gestione economica sono due punti che molto spesso quando si decide di diventare freelance e prima si è stati dipendenti ci si dimentica. Uno, dovete imparare a fare bene i conti. Perché? Perché se sbagliate a acquisire troppi clienti o pochi clienti o prendete i clienti sbagliati, rischiate di avere dei problemi di cassa. Cioè, o non vi pagano, o vi pagano troppo poco, o lavorate troppo rispetto a quello che poi vi pagano. E questa cosa è abbastanza normale in una fase iniziale, non è niente di strano, succede più o meno a tutti, è successo anche a me, dipendere da troppi clienti, troppe cose e poi andare fuori di testa. Il problema è che non tutti sono pronti ad affrontare una fase di questo genere in cui ti dimentichi la tua vita sociale, ti dimentichi la tua vita tendenzialmente, studi tantissimo, investi tempo, investi soldi, investi energie per ottenere dei risultati che magari non arrivano oggi, ok? Questa roba qui è quella che frega la maggior parte dei freelance, perché convinti da qualcuno che fare il freelance sia straordinario, si trovano davanti alla grande verità del fatto che non lo è, che devi lavorare la sera, che devi lavorare la mattina presto o altrimenti, se non lo fai, guadagni molto poco. E questo molto poco non è quello che tu fatturi, che magari può anche essere decente, ma è quello che tu stai guadagnando realmente per singola ora, perché anche con una tassazione ridicola che è quella del forfettario, perché col forfettario le tasse sono basse, ragazzi, e lo sappiamo tutti, anche se sembrano alte, le tassazioni all'inizio è molto molto bassa la tassazione, comunque le tasse dovete pagare e quindi circa un 25, 30, 35% del vostro reddito viene bruciato, ok, dalle tasse, e quindi voi incassate 2000 euro ma in realtà dovete toglierci circa un 30% e quello è il vostro netto. Il primo anno non ve ne accorgete, il secondo anno, perché non pagate gli anticipi, il secondo anno avete saldi e anticipi da pagare e sinceramente potrebbe diventare complesso. Questa cosa ve lo spiega qualsiasi commercialista mediamente competente, ok? Però ce lo dimentichiamo e quindi noi vediamo soldi entrare, cominciamo a spendere questi soldi e a un certo punto arriva la mannaia dello Stato che ci fa capire che questa cosa non è vera e non funziona in questo modo. Quindi fare il freelance vuol dire saper pianificare entrate e uscite, vuol dire saper gestire i contraddittori con i clienti, non tutti i clienti sono uguali, vuol dire saper gestire l'acquisizione dei clienti e soprattutto vuol dire saper vendere il proprio lavoro nel modo corretto, senza andare over promising, quindi senza dire ok faccio tutto quando in realtà tutto non lo sappiamo fare, e senza neanche allo stesso tempo evitare di far percepire il nostro valore. Tutte queste cose qua sono molto difficili, non è una cosa banale, ok? Quindi ciò che io dico è, se volete fare questo passo, vi serve della competenza prima di tutto. E questa competenza si impara in che modo? Uno, studiando tanto. Studiando che cosa? Studiando quello che poi andate a vendere, perché voi potete dirmi quello che vi pare, però se voi volete diventare advertiser su Meta, dovete studiare. Che cosa studiare? Volete studiare una cosa veramente completa? Facebook Ads Pro, un corso che è completo, pratico e con tutto dentro, ok? Per la parte di advertising su Meta. Volete studiare, avere almeno le basi di Meta, Google, TikTok, YouTube, un pochettino di LinkedIn, c'è Advertising Start. Volete andare un po' oltre dopo questi corsi qui? Perfetto, va benissimo, fantastico, c'è Performance School. Ci sono tutta una serie di altre cose e oltre a questo, che è una parte, dovete studiare ogni giorno. Dove? Su LinkedIn, su Twitter, online, ovunque, leggere blog, leggere newsletter, starsi sopra ogni singolo giorno, ok? Questa roba non è facile, perché presuppone un cambio di paradigma, ok? Se quando fate i dipendenti il vostro stipendio indipendentemente arriva che lavorate bene o lavorate male, quando fate il freelance questa cosa di fatto non avviene. Ok? E perché non avviene? Perché i clienti magari vi danno fiducia, ma se questa fiducia poi non porta risultati, andate indietro. E allora io dico, siccome diventare freelance è complesso, pensateci bene e magari prima di fare questo passo investite sulla vostra competenza, cioè fate questo passo nel momento in cui avete acquisito delle competenze, magari nell'ultimo periodo, insomma nel periodo in cui vi sentite che è forse arrivato il momento di fare il salto, bene, investite, create asset che poi potete rivendervi in futuro. Però se lo fate prima di fare un salto nel vuoto, quando fate il salto magari avete un piccolo cuscinetto di competenza, quantomeno è un po' più facile vendere, ok? Non sapete come vendere i vostri servizi? Nessun problema, ci sono mille modi per imparare. YouTube è pieno di video sulla vendita, ma non solo. Su Performance School io dentro ci ho fatto diverse lezioni su come si vendono i servizi di digital marketing, come si mandano le proposte, come lo faccio io, vi spiego come lo faccio io, e lo faccio da tanti anni e funziona, ok? Quello è un modo, ma ci sono mille altri modi. Quindi il mio consiglio è questo: prima di fare il salto nel vuoto dovete costruire le competenze, se non ce le avete studiate, investite, se non volete studiare lasciate perdere. se siete convinti di diventare ricchi da subito facendo il freelance, non è mai vero. Se non siete super forti e super posizionati, non andate da nessuna parte. Se volete diventare ricchi come freelance, non avete voglia di sbattervi a fare contenuti o comunque a costruire una rete solida di persone che vi passano clienti, questa cosa non succede. Se pensate di diventare ricchi come freelance nel giro di 6 mesi, ricordatevi che dovete pagare un sacco di tasse. Se pensate di diventare ricchi come freelance, ragazzi, ricordatevi sempre che voi avete X ore in una giornata e quindi o diventate dei top consulenti, ma top consulenti non vuol dire il mega pagato di Busto Arsizio, ma vuol dire il bene che posso vedere a Busto Arsizio come a Dubai, ma vuol dire avere una serie di persone che ci considerano competenti e che decidono di darci dei soldi. Non è assolutamente facile, ci vuole tempo, ci vogliono anni e non bisogna, e soprattutto ci vuole costanza e tanta tanta forza d'animo. Quindi quando leggete questi personaggi che dicono diventa freelance e cambia la tua vita, lasciateli perdere. Segui le tue passioni e queste bastano, lasciateli perdere. Segui, vieni con me in giro per il mondo perché e lavora da remoto. Sì, fantastico, bellissimo, nella teoria, ok? Nella pratica, insomma, non è proprio così. Quindi, secondo me dovete pensare bene a tante cose e poi dovete valutarle. Se non vi sentite pronti, dovete valutare un'altra variabile. Magari lo siete pronti, ma non vi sentite pronti. Questa è un'altra casistica, quando vedo tanti professionisti veramente bravi, veramente competenti, che vengono sottopagati in agenzia o in azienda, ok? Perché se voi lavorate 40 ore a settimana e avete un ruolo comunque di esperienza e abbastanza manageriale, insomma magari gestite qualcuno, essere pagati 1.300-1.400 euro al mese non ha nessun senso, ok? Se vi pagano 1.500 comunque non ha senso, perché 1.500 euro al giorno d'oggi sono pochi, soprattutto se vivete in città. Se vivete in un posto in mezzo a nulla, magari ve la cavate anche, ma in città sono pochi. E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari siete competenti, ma non avete ancora avuto il coraggio di fare questo passo. Ecco, lì entra in gioco quella che si chiama sindrome dell'impostore. Questa mattina mi ha scritto un ragazzo dicendo: io mi sento abbastanza competente, però vorrei avere un framework, vorrei avere tutta una serie di sistemi, ok, che mi permettano, ok, di essere certo che quello che andrò a fare funzionerà sempre. Ecco, questa cosa non esiste, non è possibile, non esistono framework efficaci, esistono degli spunti utili da applicare, alcuni ve li spiego anch'io nei vari corsi, alcuni ve li ho già spiegati anche in tante lezioni gratuite, però non è quello che vi farà fare la differenza. Quello che vi farà fare la differenza è: ho imparato delle cose, so gestire la situazione, ho il rischio di sbagliare, perché tutti hanno il rischio di sbagliare, vabbè, pazienza, andiamo avanti. Sbaglieremo? Sì. Non tutti i clienti andranno bene? Va bene, amen. Però sti cazzi, come si dice tecnicamente, cioè andiamo avanti, non importa, amen. Ok? Quindi dovete avere anche la costanza e la forza d'animo di andare oltre. Fare il passaggio quando si è competenti è un pelo più facile, però dovete capire se avete tutte le competenze che vi servono. Cioè, se voi non siete capaci di gestire una trattativa, una parte di vendita, fate un po' fatica a fare questo salto, ok? Quindi magari lavorate su questo e poi fate il salto. C'è bisogno di freelance in Italia? Altra domanda che mi viene fatta con una certa regolarità. Sì, certo, c'è bisogno di freelance in Italia e ce ne sarà sempre più bisogno, almeno nel prossimo periodo. Perché? Perché il freelance costa meno di un dipendente e rende a volte, molto spesso, anche molto di più. Però il freelance non si controlla allo stesso tempo, quindi non tutte le aziende sono adatte a lavorare in questo modo. C'è ancora possibilità di fare dei soldi facendo advertising su Meta? Quanta ne volete, ragazzi, quanta ne volete? Perché come anche nel caso di Google, ci sono pochi professionisti rispetto al numero di aziende presenti. Dovete capire che non tutte le aziende sono nello stesso grado di consapevolezza rispetto allo strumento, ma tutti prima o poi ci arrivano, non hanno grandi alternative. Cioè, quando tu lavori B2C, in qualche modo i social e Google li devi poter saper usare. Se non sei capace di utilizzarli, vuol dire che c'è un problema. Quindi c'è carriera da fare. Non ci credete? Provateci. Se non siete sicuri di provarci, continuate a fare dipendenti, che va benissimo così. Fatevi pagare bene, magari, se siete competenti davvero. Non è obbligatorio fare i freelancer, ok? Altra domanda, sono freelance da un po', vorrei aprire la mia agenzia. Lascia perdere, amico, aprire un'agenzia è una rottura di palle, devi cominciare a gestire altre persone, devi cominciare a gestire tante cose. Prima di aprire un'agenzia, magari prova a lavorare con altri professionisti, vedi se hai la leadership, la capacità di leadership che ti porta nel gestire altri professionisti nel tempo. Se non sei capace di fare questa cosa, non aprire la tua agenzia, altrimenti impazzisci e la chiudi dopo poco. Se non sei capace di acquisire clienti facilmente, beh, forse non è il momento di aprire la tua agenzia. Lascia perdere, non è necessario. Ok? Altra domanda, ho fatto il tuo corso, ho imparato tante robe, però non mi sento sicuro. Come faccio? Come faccio? Prova, impara, testa. Ma io non sono sicuro se è meglio usare una lookalike all'1% o al 5%. Sti cazzi, amen, andiamo avanti. Provale entrambe, vedrai qual è la soluzione giusta. Ma Fra, dici sempre che dipende. Sì, è vero, dipende dal singolo caso. Business diversi hanno casistiche diverse. Non esiste il framework perfetto per tutti, non esiste la tecnica perfetta per tutti, quindi impariamo a fare questa roba. Ok? Oppure ancora, passiamo alla parte tecnica. Fra, io ho fatto solo campagne lead generation, non so fare campagne per e-commerce, posso provare a gestire un e-commerce? Ma sì, prova! E se non sai come fare, studia, ci sono corsi dappertutto, studia, impara, ok? Cerca di andare un pochettino nel dettaglio su quello che stai facendo, prova a capire come funziona il business, non sai come funziona un business e-commerce? Ci sono dei corsi anche per questo, ok? E tipo i miei, tipo. Quindi insomma, c'è roba da fare, ok? Questo per quanto riguarda Meta. Per quanto riguarda Google invece c'è un problema in Italia, ci sono tanti corsi più o meno base. Per quanto riguarda la parte un pochettino di perfezionamento, così rispondo anche a te, Francesco Nocerino, che vedo qui sotto, vi conviene fare consulenza. Volete dei top consultant? Ci abbiamo in loop sia Elisabetta Gallucci, sia Enrica Campana, che sono molto 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 brave nel fare consulenza in questo tipo di insomma, come dire, per questo tipo di cose, cioè per aiutarvi nel perfezionamento, quantomeno nel dirvi cosa vi manca e dirvi come andare a colmare questa risorsa. Investite un po', però funziona meglio che comprare un corso, perché i corsi avanzati di Google in Italia, ragazzi, non li fa quasi nessuno, cioè nessuno. Perché? Perché non c'è abbastanza mercato. Ricordatevi sempre che i corsi si fanno se c'è il mercato, se non c'è mercato nessuno fa corsi, perché altrimenti sono soldi e energia buttati, ok? Poi, altro punto, sono diventato freelance, non so quanto farmi pagare. Eccolo qua il grande problema, quanto ci si fa pagare da freelance? Quello che ci si tiene giusto all'inizio o meno, poi sempre di più. Perché? Perché più io vado avanti, più acquisisco consapevolezza e magari migliori clienti acquisisco, magari è il caso che mi faccio pagare in più di più. Se mi faccio pagare meno, uso il mio tempo per clienti poco efficienti e quindi avrò un cap di fatturato, più di un tot non guadagnerò. Quindi, quanto farsi pagare dipende dal singolo caso. Hai imparato da poco? Stai iniziando ora? Fatti pagare poco. 200, 300, 400 euro al mese possono bastare per iniziare. Avrai poco lavoro perché sono clienti piccoli. Sono piccolissimi, non hanno mai fatto niente. Devi fare esperienza. Fatti pagare anche 150 euro al mese. Non guadagni niente, ma stai imparando. Ok? Quando invece hai fatto un po' di esperienza, magari cerca clienti più grandi. Se il cliente più grande non lo trovi, capisci perché non lo trovi, quindi ragiona su questo. Non sei capace di trovare la soluzione, chiedi aiuto ad altri freelance che ti danno degli spunti. Ok? Non è troppo complesso dal punto di vista logico questo, eppure cadete in realtà tutti su questo. Quindi ciò che io vi posso dire è: quanto farsi pagare dipende, ma cercate di farvi pagare in base a quello che sapete, perché altrimenti succede che trovi dei ragazzini, ok, di 18-20 anni, che hanno fatto 4 corsetti e tra l'altro anche a caso, prendono in mano degli e-commerce chiedendo delle cifre folli perché chiedono 2.000-3.000 euro al mese, trovano il pollo che dà 3.000 euro al mese e fanno danni. Questa cosa non aiuta né loro né gli altri, ok? Perché? Perché non aiuta il cliente, perché gli fanno dei danni enormi, e fanno danni a loro stessi perché? Perché al posto di avere l'umiltà di capire che non sanno fare una sega, scusatemi il termine tecnico, chiedono un sacco di soldi e sono convinti che questo tipo di guadagno durerà nel tempo. Questa roba non succede, non succederà e continuerà a non succedere. Perché? Perché il brand, quando lavorate da professionisti, da liberi professionisti, vale tantissimo. Il personal brand è quello che vi porta altri clienti. Cominciate a lavorare bene con un cliente, ve ne porterà un altro o n altri. Perché? o direttamente per passaparola o indirettamente raccontando quello che fate, troverete degli spunti da utilizzare per acquisire nuovi clienti o comunque direttamente dei clienti. Quindi insomma anche questo è un altro punto. Quindi insomma raga, fare il freelance è difficile, fare agenzia è difficilissimo, passare da dipendente a freelance è difficile e chiunque vi dica il contrario vi sta prendendo per i fondelli, ok? Ve lo assicuro, cioè io su questo sono estremamente chiaro. Poi ci sono anche i mega guru del non faccio niente, vivo in un'isoletta e sono felice, e, però quelli direttamente li ignoriamo, direi, no, se seguite me sapete benissimo come la penso su questi personaggi poco furbi, ok? Quindi insomma, cioè magari molto furbi da un lato, ma poco, diciamo, concreti. Perché io con tutto il bene che vi voglio, la work-life balance è una cosa che si conquista nel tempo, non è una cosa che effettivamente avete. Se non ci credete, andatevi a vedere un bellissimo video che si chiama The Algebra of Happiness di Prof. G, Professor Galloway, Scott Galloway, lo trovate su Instagram e su YouTube, e vi spiegherà esattamente così com'è la storia. Ci sono dei momenti nella vita in cui si carica il work e ci sono dei momenti nella vita in cui possiamo ribilanciare questa specie di diciamo bilancia verso diciamo life. Per tutti i freelance c'è una fase in cui il work è tutto, la life è molto poca. Chi vi dice il contrario vi sta prendendo in giro. Perché? Perché vi sta prendendo in giro? Perché sta usando il suo caso di apparente successo per raccontarvi una cosa che non è la realtà. Ok, perché è un success bias, io ci sono riuscito, quindi ci riesci anche tu, questo non è vero, e soprattutto c'è un problema ancora peggiore, il fatto che loro lo sanno e vi stanno comunque prendendo in giro, e questa roba qua, dal mio punto di vista, è qualcosa di intollerabile, e quindi se li trovate, schifateli e schivateli, ok, questo dal mio punto di vista. Quindi, questo è un po' quello che volevo dirvi lato freelance. Secondo punto della giornata, parliamo un po' di advertising, ok? Mi arrivano sempre più spunti, sempre più domande relative a Facebook non sta andando bene, ok? Facebook va sempre peggio, Facebook non funziona più, Google è uno schifo, l'advertising è morto. Ok, adesso, piano, perché a me non è che proprio pare che stiamo volendo tutto. Semplicemente, come succede ogni singolo anno, soprattutto se lavoriamo sul lead generation e e-commerce, questo è un periodo dell'anno un pelo più difficile. Di solito per due motivi. Uno, tendenza economica. Le persone in questo periodo cercano di pensare alle vacanze, ok? È un periodo in cui arrivano da spese importanti, di solito, bollette importanti, hanno pochi soldi nel portafoglio e vogliono usare quei pochi soldi che hanno per andare in vacanza, perché la vacanza non è più una cosa di rilassamento, ma è diventata una cosa di flexing. Quindi se io non vado in vacanza nel posto figo, non sono nessuno. Questo almeno dal punto di vista teorico, o comunque del, insomma, la cosa così. E si vede chiaramente, andate a vedere i trend di ricerca su determinati tipi di località, quest'anno va in trend il Marocco, va in trend Fuerteventura, va in trend, non so, alcune città europee, vedrete che va così. Va sempre in trend Bali in alcuni momenti, perché o sono tornate in trend le Maldive, perché? Perché su Instagram le vedete e volete andare in vacanza lì. Questo vale per voi come per chiunque altro. Bene, questo chiunque altro è quello che poi non vi lascia il lead per il progetto che volete portare avanti, ok? Quindi questo potrebbe essere un problema. Altro punto, c'è un problema legato alle piattaforme, perché ogni anno in questo momento fanno dei cambi algoritmici più o meno efficaci, che si mettono qualche settimana a tornare efficienti. È successo l'anno scorso, 2 anni fa, e da tutti gli anni che io lavoro su Facebook so già che marzo, aprile e più o meno maggio sono dei momenti un po' più difficili del solito. C'è un po' più di instabilità, la distribuzione delle campagne ha un calo, anche perché comunque abbiamo meno segnali, la gente ha migliore propensione all'acquisto, soprattutto per la maggior parte dei servizi. Questa cosa dobbiamo metterla in conto, lo sappiamo. Vendiamo di meno, non abbiamo altro, bene, abbassiamo le spese in advertising e iniziamo a investire sull'ottimizzare quello che succede dopo il click e magari dal singolo cliente che mi arriva incasso di più e quindi comunque mi ripago l'advertising e quindi poi posso tornare a scalare. Quando la propensione all'acquisto tornerà a crescere, bene, fantastico, nessun problema, apriamo il gas e andiamo a scalare. Ok, succede da sempre. Google ha dei problemi col consent mode? Sì, vero, evidenti. Google sta andando sempre peggio? Abbastanza vero. Google non è adatto per scalare? Abbastanza vero. Pazienza, amen, imparate a usare strumenti alternativi, momenti alternativi, trovate il modo di andare avanti senza aver bisogno di tracciamenti, senza aver bisogno del machine learning, capite come si fa marketing e comunicazione, altrimenti non si va da nessuna parte. Poi vediamo che altre domande che mi sono trovato. Ah sì, fra ho letto da Tizio che fare retargeting non serve a niente. Vabbè. Se l'hai letto da Tizio, allora hai capito tutto nella vita. Solo che, amico mio, questo non è vero, ok? Fare retargeting serve e servirà sempre, perché il retargeting non è altro che una campagna, come qualsiasi altra, che però ha un unico grande obiettivo: alzare la frequenza di visualizzazione dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi. Se tu colpisci solo clienti nuovi, devi aspettare che Facebook alzi la frequenza da solo su quell'utente. Ma la frequenza si alza di poco, perché? Perché una singola campagna può colpire un utente una volta soltanto al giorno, tendenzialmente, con una singola creatività. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che io devo aumentare il numero di possibilità che l'utente mi veda più volte. Lo faccio in organico, lo faccio con retargeting, lo faccio con l'email, lo faccio con mille altri modi. Bene, tutti questi punti, tutti questi touch point sono quelli che poi portano le conversioni. È vero che potrei avere conversioni anche senza farli, però magari il processo d'acquisto si allunga, più tempo, più soldi, meno incasso netto, meno margine, ok? Quindi bastano le campagne cold, quindi le campagne tofu per scalare nel 2024, per crescere nel 2024? No, non bastano, quasi mai. Ok, serve il retargeting? Sì, sempre. Come impostare il retargeting? Dipende dal singolo business, dipende anche dagli obiettivi, dipende da quanto spendi. Perché? Perché se il processo d'acquisto è di un certo tipo, quindi è più corto, magari devi mettere un retargeting su utenti, su audience più piccole. Se invece abbiamo un processo d'acquisto lungo, esempio comprare una cucina, ci metto 2-3 mesi a sceglierla, no, lì devo spingere più forte per un periodo più lungo nel retargeting. Magari tengo la frequenza leggermente più bassa, ma in un periodo più lungo, cioè l'alzo nel lungo periodo, in aggregato, non nel singolo. Quindi ragioniamo anche su questo. Altra cosa, fra, mi hanno detto che c'è una strategia straordinaria, nuova, appena arrivata dall'America, che dice che bisogna spingere solo con i video e poi fare retargeting su chi ha visto il video. Benvenuti nel 2015, sono 10 anni che esiste questa roba, si chiama carpet bombing, funziona in alcuni casi ma non funziona in altri. Perché? Perché semplicemente non tutti i prodotti sono uguali. Avete un prodotto di impatto? Usate quel video a performance direttamente. Avete un prodotto con una customer journey lunga? Magari usate in upper funnel quello e poi fate altre campagne di retargeting, ma comunque parallelamente fate campagne di prospecting di qualche genere. Quindi insomma dipende. Ogni singola cosa va adattata al vostro business. Non siete capaci? Ragazzi, mi dispiace. Oppure, fra, mi hanno detto che non si può scalare il budget più del 15% al giorno. Ma non è mai vero. Non è mai vero. Potete alzare il budget di quanto vi pare. Per poter alzare il budget di quanto vi pare, però, c'è una grande variabile. E questa grande variabile si chiama numero di segnali o numero di conversioni che voi riuscite a tracciare nel vostro sito. Se fate una vendita al giorno, non potete scalare. Se fate 50 vendite al giorno, fate comunque fatica, però è meglio. Più alto il numero di vendite, più alto il numero di segnali che fate, maggiore la possibilità di aumentare lo scaling. Fino a che non si arriva a saturazione. Cosa vuol dire? Spendete 1000 euro al giorno su una campagna, magari non è un problema, gli italiani sono 60 milioni, 34 milioni, 37 milioni, quanti sono su Facebook, Facebook o comunque Meta, fantastico, non c'è problema, ne spendete magari 8000 e saturate più velocemente, quindi dovete refreshare più spesso le vostre creatività. Quanto spesso refresharle? C'è una lezione di Simone Razza nella school in cui si spiega questa cosa. Quindi anche lì, come si scala? Quanto si scala? Si scala imparando come tutti i vari metodi e testando quelli migliori. Quanti sono i metodi? Tantissimi. Io preferisco scalare senza guardare diciamo i numeri da Meta, però ognuno ha il suo. Come è fatto sono tutti spiegati su Ads Pro, su Facebook Ads Pro. Comunque, in ogni caso, potete imparare anche questa cosa qui. Poi ci sono anche tanti video gratuiti miei con Emanuele Maragno sul mio canale YouTube e da altre parti, potete guardare anche quelli. Quindi, insomma, come scalare dipende, come al solito, tutto dipende, lo diceva anche il grande Arabe del Palo. Poi, che altre domande ho visto? Domande tipo, fra quanto budget devo chiedere? Beh, chiedi il budget che ti sembra corretto e non sai come si calcola, o studi come si fa, o comunque ragioni sulla CPA che puoi sostenere e sul tuo processo di conversione. Se su 100 click fai una conversione, stai convertendo all'1%. Ok? Quindi devi calcolare quanto puoi pagare 100 click, o quindi quanto puoi pagare un singolo click, e di buona qualità, perché se tu abbassi il costo per click ma abbassi anche la qualità, al posto di volerci 100 click per fare una conversione, te ne serviranno 200 click o 300 click, e quindi avrai un costo conversione che comunque cresce anche se abbassi il CPA. Ok? Ma fra, ho CPM molto alti, vabbè, alza la OV. Ma non posso alzare la OV, allora alza il conversion rate. Ma non posso alzare il conversion rate, allora prova a vedere se hai una creatività differente. È un cazzo. Cioè, ragazzi, è niente. Funziona così, se non hai nessuna delle variabili su cui puoi lavorare, c'è un problema. E questo problema si chiama incompetenza, o scarso budget, oppure modello di business. Perché se tu non puoi fare la giusta offerta alla giusta persona, con la giusta pagina prodotto, nel giusto momento, col giusto budget, con la giusta pazienza, vuol dire che non hai un modello di business sostenibile. Ok? Bene. Allora, adesso leggo le vostre domande, poi se abbiamo ancora tempo, adesso 10 minuti ce li abbiamo, e vi racconto un po' di storielle che stanno succedendo al di fuori del digitale, ok? Allora, come fare 50.000 euro al mese? Beh, semplicemente vendendo a 50 persone un corso a 1.000, giusto? Mi sembra un ottimo approccio. Chiedere 10.000 euro all'ora come Big Luca è onesto come prezzo? Bah, se qualcuno te li dà, provaci. Creare un portafoglio dimostrabile aiuta i freelance? Sicuramente sì, Marco, sono d'accordo. All'inizio magari non ce l'hai, però hai la buona volontà. Fai capire al tuo cliente che ti pagherà meno, magari, perché stai imparando, ma che ci metterai più tempo, perché tu vuoi imparare e lui ti dà la possibilità di imparare. Non tutti i clienti sono adatti a questo, ma se sono piccoli magari si può fare. Poi ho visto un po' di saluti, quindi ciao ragazzi. Poi Ads Pro funziona bene per imparare a fare il freelance? Sicuramente sì. Si può salvare la live? Sicuramente sì. Cosa ne pensi di Fiverr riguardo al freelancing? Che è un modo legale di essere sfruttati, ma che per partire potrebbe essere un buon modo, perché comunque trovi il modo di lavorare su account, magari anche interessanti, a un prezzo corretto. Guardate bene, insomma, di non andare in concorrenza con chi è troppo in basso a livello di pricing, perché sennò prendete anche degli account pessimi, loro magari sono più bravi di voi, o comunque hanno, diciamo, degli altri vantaggi, perché comunque c'è chi fa anche un po' di economia di scala lì. Marco giustamente dice: prendiamo a sassate chi vende il sogno facile. Verissimo, io odio chi vende i sogni facili, ok? Lo sapete benissimo. Pensi che la DV digital diventerà sempre meno misurabile e paragonabile alla DV offline? Non lo penso questo. Io penso semplicemente che dobbiamo cambiare il modo di misurarla. Si misurerà con dati di prima parte e non di terza parte. Pazienza, useremo i CRM, useremo azioni di questo genere. Facebook sta integrando sempre meglio con i CRM, Google un po' alla volta lo farà. Quindi non penso che sia così. Ok, come non penso che effettivamente l'advertising morirà, l'advertising non morirà mai, ok? Cambierà semplicemente modo di fare. Va bene, intanto che aspetto altre domande, vi racconto due storielle, anzi tre storielle bellissime. La prima storiella è che negli Stati Uniti il 10% del budget del Meta dell'ultimo anno è stato speso da il signor Shein e il signor Temu, che è tantissimo, e questo sta spostando tantissimo l'attenzione dal acquisisco a ogni costo a diciamo, acquisisco in modo profittevole perché i CPM si stanno alzando e siccome Temu e Shein possono andare in perdita quanto vogliono, questo è un bellissimo problema, cioè un bruttissimo problema da gestire, e questo tra l'altro causa anche una conseguenza indiretta, che è quella che i costi dei trasporti, tutto quello che sta dietro, sta aumentando negli Stati Uniti e un po' alla volta forse aumenterà anche nel resto del mondo. Questo tipo di cose dobbiamo tenerle in conto quando lavoriamo sui mercati. Perché? Perché, ragazzi, CPM alti vuol dire aver bisogno di conversion rate molto alti per stare in piedi e soprattutto di carrelli decenti, ok? Altri punti, i brand di lusso stanno spostando i budget dalla DV digitale, o comunque non stanno aumentando più di tanto i budget sulla DV digitale, li stanno spostando su due tipi di marketing un pochettino diversi. Uno di tipo esperienziale, tantissimi brand di moda la settimana prossima saranno presenti al Salone del Mobile con delle collab. Lo stesso iNobiety, che è una diciamo un magazine molto 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 famoso che parla di queste cose, di fatto farà un evento, ed è un magazine che non parla tanto di design quanto di moda, ma poi ci sono le installazioni di tutti i tipi. Moncler ha fatto un'installazione incredibile in stazione centrale a Milano, bella o brutta che sia, rimane incredibile. Altro punto, gli stessi brand stanno iniziando a investire al di fuori. Come stanno iniziando a investire al di fuori? Stanno iniziando a investire sui film, sui video, su azioni che aumentano, sulle star. Stanno tornando un po' indietro. Questo perché? Perché, come al solito, ci sono corsi e ricorsi della storia. E Chanel, che è un esempio, ha fatto una bellissima campagna straordinaria, bellissima insomma, con Brad Pitt, e adesso non mi ricordo chi era l'attrice, con lui, perché stanno vendendo un sogno. Oppure abbiamo Beyoncé, che ha fatto un pezzo sui jeans, Levi's o Levi's, come si dice veramente. E abbiamo Pharrell Williams, che ha fatto una collezione per Louis Vuitton ispirata al mondo country, perché al mondo western più che country. Questo perché c'è un trend crescente negli Stati Uniti e lui sta cavalcando e amplificando il trend che poi si rivede anche nel cinema, che si rivede anche nei video musicali dappertutto. Quindi ricordatevi sempre che chi ha soldi cerca di diversificarli. Ma se tu sei Ciccio Palla, il pizzaiolo della provincia di niente, forse non ti conviene fare lo stesso tipo di azioni. Continua a investire in advertising dove hai un ritorno nel breve periodo. Bene, domande. Eccoci qua. Manuel. Ciao Fra, lavoro in una compagnia che per alcune campagne utilizza ancora 5 euro al giorno. Come posso approcciarmi al manager per far capire che bisogna aumentare il budget per migliorare le performance? Facendo i conti. Dite, guarda, con 5 euro porti a casa, o 5 sterline, come sono, porti a casa due click, magari aumentiamo il numero di click, aumentiamo le conversioni, no? Magari. E comunque è dal 2018 che Facebook dice collassa, costruisci strategie e strumenti più efficienti. Come si fa Outreach per acquisire clienti? Matteo, ci sono 80 minuti di video miei su YouTube che parlo solo di acquisizione clienti, quindi ti conviene studiare quelli. Agostini, come Churchill, posso promettervi solo lacrime e sangue, più o meno è così. Cosa ne pensi della misura francese di limitare la pubblicità di certi prodotti? Esatto, altra bellissima notizia. In Francia stanno introducendo alcune leggi contro gli sprechi, fondamentalmente contro le fast fashion, che porteranno a un aumento di costo di questi prodotti. Io penso che siano molto belle per la stampa, molto belle per lo Stato, però allo stesso tempo non andranno a cambiare molto il mondo. Perché? Perché semplicemente questi brand alzeranno di 5 euro il costo e avanti, o lo abbasseranno, adesso si vedrà. Non sono così efficienti. Secondo te riuscire a generare entrate in organico con un profilo che ha un tasso di conversione del 5%, quanto tempo richiede per raggiungere risultati decenti? Ma dipende dal prodotto, Billy, dipende da cosa stai vendendo, chi sei, che numeri hai. Il 5% su 1000 follower non è niente, il 5% su 10.000 follower o 100.000 follower è un altro, non c'è un tempo. E soprattutto devi capire se questo engagement è dato dal fatto che sei simpatico o perché sei competente, perché la gente paga la competenza, non la simpatia di solito. Non è vero sempre, ma Marco dice va bene, ok, dite a caso. Per tasso di conversione intendi utenti che diventano follower? Beh, dipende da dei casi, insomma, non so. Quanto incide positivamente se incide non aver concorrenti diretti o comunque averne pochissimi sul territorio che investono in ad? Beh, funziona bene lato clienti, perché comunque non vedendo altri vedono te. Lato costi non cambia quasi niente, perché a quegli utenti Facebook mostrerà altri tipi di pubblicità. Diciamo che maggiore è la concorrenza sul singolo utente, maggiore è il costo. Però non c'è una correlazione diretta con la conversione. Ok? Dai, ultime due domande e poi torno a lavorare, che stiamo facendo un po' di gare su nuovi clienti, stiamo facendo un po' di cose nuove, stiamo lavorando un po' sul futuro di Performance School, su tante cose diverse, nonostante il fatto che io sia ancora un po' debilitato, ma ci tenevo a venirvi a trovare, insomma, dopo un po' di settimane. Dai, ultime domande. Intanto, cosa vi posso raccontare di vero, di sincero, di reale? Che la settimana prossima sono a Bari, ragazzi, in due giorni per il e-commerce meeting, quindi se volete mi trovate lì. E poi, cosa vi dico? Che a Netcom, mi troverete anche a Netcom, parlerò a Netcom, quindi sparlerò e parlerò a Netcom. E tanto c'è anche una bella sorpresa lì, poi ve la racconterò. E niente, insomma, questi sono i prossimi eventi. Ah, e poi che tra un po' ricomincio a viaggiare, vi porterò con me a Tenerife, dove vedrò molti di voi, ma anche a Barcellona, a Parigi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, con Loop avete clienti nella pubblica amministrazione? No, mi piace guadagnare, non fare beneficenza. Ogni quanto cambiare più o meno le ad, quindi le creatività sul singolo prodotto? Dipende dalla frequenza, dipende dallo spending, dipende dal prodotto. Anche qui Johnny in Performance School c'è una bellissima lezione di Simone Razza che ne parla con un metodo di calcolo reale. Ok? Su cosa state lavorando su Performance School? Quando l'abbiamo deciso, quando avremo finito, lo saprete, non è che vi do lo spoiler, però comunque. Come si passa dalle... Oh, bellissima domanda. Oh, e beh, con questa possiamo quasi chiudere. Simona chiede: come si passa dalle attività locali dopo discreta gavetta al cliente alto spendente? Si passa tramite rete e si passa tramite competenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui tu hai acquisito una buona tranquillità nel gestire questi account, puoi provare a vedere di cercare o comunque di attirare clienti migliori. Come si attirano i clienti migliori? Con dei contenuti o con la partecipazione ad eventi o comunque con una rete di conoscenze. Quindi, se tu conosci gente che lavora con dei clienti di questo genere, magari chiedigli se puoi dargli una mano, per esempio. E questo può aiutarti. Oppure, se sei capace di fare certe cose, comincia a parlare di queste cose. Se hai la certezza che quello che stai facendo è corretto, comincia a parlare di questo. C'è un passaggio graduale. Poi devi strutturare una buona offerta, devi imparare a parlare con questi clienti, perché più spendono, più sono un po' rompiscatole. O comunque non è che rompono scatole, semplicemente sanno cosa vogliono. E soprattutto devi toglierti quella paura del oddio, questo cliente spende 10.000 euro al mese, è tanto. No, non è tanto, se li spende vuol dire che li può spendere, tanto poco relativo, ok? Perché comunque spendere tanto o poco è come giocare a un videogame, livello 1 o livello 10, ma se tu sei arrivato a livello 10 e lui anche, che è tanto, è lì, ok? Quindi insomma, come si passa lì? Poi sui miei video YouTube in cui spiego come acquisire clienti, eccetera, eccetera, trovi sicuramente altri spunti. Però ottima domanda, quindi grazie. Perfetto ragazzi, 14:33, abbiamo già sforato 3 minuti il tempo che mi ero dato, spero di avervi dato degli spunti utili, spero di esservi stato d'aiuto e niente, ci risentiamo prima o poi. Intanto vi auguro una buona giornata e ci sentiamo. Ciao ciao!